di Giovanni Minoli.
Una sperimentazione partita male, quella condotta a Rennes in Francia su farmaco assunto per via orale in corso di sviluppo in un centro ricerca privato accreditato dal Ministero della Sanità. Un morto e 5 ricoverati in gravi condizioni dopo aver testato un analgesico.
Tu puoi me dire tutto ce tu veux.
I primi sintomi sono comparsi su un paziente 3 giorni dopo. La fase 1 di una sperimentazione è solitamente considerata la meno pericolosa perché il farmaco, che ha passato i test su animali, viene somministrato a volontari sani.
Tu fais de la peine.
Il ministro della Sanità francese ha avviato un'inchiesta. Tuttavia, benché rari, casi del genere, secondo gli esperti, possono accadere.
Ora le inchieste dovranno fare luce su 3 possibili filoni, il farmaco in sé, le condizioni del laboratorio, la regolarità delle procedure e dei controlli.
Il business delle 206.000 sperimentazioni cliniche in corso oggi nel mondo muove un giro d'affari di 4 miliardi e mezzo di euro l'anno. La ragione che spinge una persona sana a ingoiare una pillola mai testata prima sull'uomo è quasi sempre il meccanismo, naturalmente, del rimborso spese. Luca Pani, che è medico, psichiatra, direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Abbiamo sentito della tragedia durante la sperimentazione di un farmaco in Francia, in cui una persona ha perso la vita, altre 5 hanno riportato danni permanenti. Ma fare sperimentazione è essenziale, ovviamente, ma fino a che punto?
Beh, sino al punto in cui dobbiamo innovare. Questo era un gruppo di farmaci, che è quello dei cannabinoidi, che copre delle aree cliniche scoperte, quindi stiamo andando in campi importanti, eh.
Senta, ma ci spiega qual è il percorso di un farmaco prima di approdare nelle nostre farmacie?
Un farmaco nello sviluppo ha 3 gambe: una gamba di qualità, cioè il modo in cui è fatto, una gamba di preclinica, cioè tutta la sperimentazione nelle cellule, nei modelli in vitro, nei modelli animali, e una parte clinica, che è quella più nota a tutti. Queste 3 gambe sono equivalenti, nessuno pensi di tagliare l'angolo e fare poca sperimentazione preclinica o poca qualità per dire vabbè, tanto vedo poi se funziona nell'uomo, perché poi queste tragedie avvengono.
Ma in quali paesi si sperimentano i farmaci oggi?
Un po' dappertutto. C'è stata negli anni scorsi una grande migrazione verso paesi dell'Asia e poi i grandi paesi emergenti, Brasile, la Russia, l'India, la Cina, i BRICS. Oggi c'è un maggior ritorno all'Europa perché, senza offendere nessuno, ma la qualità degli studi clinici europei, e l'Italia è una di queste, è più elevata.
Quindi in Italia si sperimenta?
Sì, si sperimenta.
Ecco, ma su chi vengono sperimentati i farmaci?
Beh, sono su pazienti in caso di malattie gravi oppure sui volontari sani, come questo caso tragico in Francia. Noi, avendo molta oncologia, molta emato-oncologia e molte malattie rare, in realtà facciamo sperimentazioni già su malati.
Ma fare la cavia è un lavoro?
In alcuni paesi dove è anche consentito essere pagati, nel nostro assolutamente no, ci sono questi reportage dove alcuni ragazzi, prevalentemente maschi tra l'altro, guadagnano anche 2.000-3.000 euro ogni paio di settimane.
Ma quindi possiamo parlare anche di un business della sperimentazione?
Non è grandissimo, ma certo c'è un business più generale della sperimentazione, e quello è molto grande, perché sviluppare un farmaco arriva a costare diversi miliardi di dollari. Sì. Quindi sì.
Ma questi farmaci poi sono sicuri? Veramente?
Questi farmaci sono sicuri, perché se no non verrebbero immessi in commercio. Però se la sua domanda giustamente è le sperimentazioni quanto riescono a simulare la realtà di tutti i giorni, beh, le dico dei numeri. Quando noi siamo molto bravi, sperimentiamo su 1.000 soggetti, quando si fa il cosiddetto lancio mondiale ne prende 100.000 nella prima settimana. Quindi se l'effetto collaterale era 1 su 10.000, anche grave, anche fatale, chiaro che sui 1.000 soggetti non lo vedevi e hai 10 effetti fatali in una settimana. Il farmaco sparisce. Quindi questo è un fatto di numeri.
Senta, ma secondo il regolamento dell'Unione Europea del 2014 tutti i paesi sono obbligati a condividere online le informazioni, cioè è così, no?
Sì, assolutamente.
Quindi tutti i volontari devono essere registrati, ma questo database esiste realmente oppure no?
Sì, questo database è in costruzione, è un regolamento. regolamento, è un regolamento, quindi vuol dire che non è una direttiva, quindi è totalmente attuativo, ha un phase-in, cioè un periodo di ingresso che termina inesorabilmente, lo diciamo a tutti, all'ottobre 2018, quindi bisogna organizzarsi perché non ci saranno deroghe di nessun genere, e il database è assolutamente in costruzione ed è, sta succedendo così, certo.
Ecco, ma se le sperimentazioni mediamente sono fatte su soggetti al di sotto dei 60 anni e intorno, per i più anziani i farmaci che si scoprono non servono a niente.
No, non è così, perché gli esseri umani mantengono una continuità non solo anagrafica ma anche genetica e biologica tra i 64 anni e i 66, non ci sono esclusioni di questo. È vero però che ci sono dei criteri, ha ragione lei, ci sono dei criteri di esclusione che dicono meno di 18 anni e più di 65. La verità è che noi in Italia somministriamo, consumiamo più del 65%, 70% di tutti i farmaci in persone sopra i 65. Quindi le posso dire...
Non servono a niente,
questo le assicuro che no, servono, e lo sanno tutti quelli che hanno 70 80 anni, servono, e servono parecchio, non sono studiati specificamente in quella popolazione, e quindi questo lo stiamo cambiando, tra l'altro la nostra agenzia su questo,
cioè che cosa state facendo, anche perché i farmaci diventano sempre più mirati e personalizzati,
sì,
no?
anche se molto più cari perché ovviamente sono diretti a popolazione più piccola. Quello che stiamo facendo, noi stiamo battendo anche a livello europeo su le cosiddette categorie speciali. Le categorie speciali sono sotto i 18 anni e i bambini, e qui la grande polemica, no?
Certo.
Volete fare le terapie, dovete trattare i bambini, ma altrimenti i bambini saranno quelli che prendono farmaci non studiati su di loro, vedi un po' se la cosa non è grave. Quelli sopra i 65 anni, che meritano di essere studiati appositamente, ovviamente le donne in stato interessante, anche su queste si studia pochissimo, per cui l'idea è se è incinta non prendere niente, ma questo non è corretto, e poi ovviamente nell'allattamento. Queste sono le quattro categorie speciali su cui l'Italia sta rivolgendo la sua attenzione.
Senta, per chiudere, dottor Pani, lei sostiene che per scopi terapeutici sarebbe meglio usare la cannabis controllata anziché prodotti di sintesi come quello sotto accusa in Francia. Perché tante resistenze sulla cannabis?
Secondo me abbiamo avuto nella mia opinione personale, uno stigma storico nello studiare sostanze che vengono dall'abuso, che sta accadendo, però noi non abbiamo altrettante competenze. Le faccio un esempio: oggi è stata sdoganata in qualche modo la chetamina, no?
Sì.
che viene nella depressione resistente, è di notizia di ieri, avantieri, di questi giorni, che la Drug Enforcement Administration sta valutando l'estasi per esempio nella terapia dell'ansia. Sui cannabinoidi sintetici ad altissima concentrazione abbiamo avuto delle pessime esperienze, perché siamo saliti a delle dosi di concentrazione che non sono quelle della cannabis classica, che ha il 5%, il 10% di principio attivo, ma sino al 60-70%. Ora, il principio attivo così alto diventa un'altra cosa che noi non conosciamo, e ci troviamo davanti alle problematiche che avete visto in Francia.
800 24 0024, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS, insomma,